del Sapere, un'iniziativa di Controradio e dell'Università degli Studi di Firenze in occasione della Notte Europea dei Ricercatori.
Le 9:16 per le vie del sapere è venuto a trovarci Lorenzo Mucchi, che saluto e ringrazio, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lorenzo Mucchi è ricercatore presso l'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento è quello di Ingegneria dell'Informazione. Stiamo cercando di dare un ventaglio il più ampio possibile di quello che è il mondo della ricerca UNIFI, che è un mondo straordinariamente vivace, a mio modestissimo parere.
Sì, se posso, in effetti, concordo.
È vero?
Sì, è vero, sì.
Ma negli ambiti più diversi, mi verrebbe da dire. Prima parlavamo con un ricercatore di linguistica, oltre la ricerca, quella prevedibile, quella squisitamente scientifica, c'è tanto altro, e questo è un bene. Lei è stato uno dei primi, se non sbaglio, a laurearsi in ingegneria delle telecomunicazioni.
Sì, è vero, mi sono iscritto il primo anno che è nata a Firenze ingegneria delle telecomunicazioni, e sono stato uno dei primissimi laureati in questa disciplina.
In cosa consiste il suo lavoro di ricerca?
Preciserei, l'ingegnere in telecomunicazioni sostanzialmente ha il compito di trovare modi sempre più fantasiosi ed efficienti di muovere l'informazione da una sorgente a una destinazione. Ecco. Poi gli ambiti applicativi possono essere molto, molto variati, ad esempio dalle applicazioni alla medicina, alle applicazioni alle reti, appunto internet è un esempio classico che si fa, le comunicazioni satellitari. La disciplina delle telecomunicazioni è un po' un ingegnere abbastanza flessibile, perché deve intendersi sia di parti spiccatamente hardware, come si suol dire, certo, che anche di software, quindi di modalità di programmare questi dispositivi, di manipolare le informazioni in modo tale che possano essere ben interpretate, ben trasmesse dalla sorgente ai destinatari.
Cioè non può essere, nonostante il suo percorso di studi già impegnativo, a digiuno di biologia, di chimica, di fisica, di medicina, cioè deve avere uno spettro ampio di
senz'altro. In generale la figura dell'ingegnere è un po' così, però ecco, forse probabilmente ciò che identifica le telecomunicazioni è questa necessità di avere un'interdisciplinarità più spiccata, ecco, sì.
Anche
in effetti sì.
Del tema del secolo, del più grande business planetario,
esatto,
più del petrolio,
esatto, sì,
o di altre cose. No?
Se penso a quello che ho studiato io durante la tesi di laurea, ad esempio, insomma, sono passati 15 anni e oggi,
tutto.
Sì, certo, quello che studiavo io erano appunto i cellulari di terza e quarta generazione, cose che oggi ormai sono
oggetti vintage,
esatto. Sì, in effetti, in qualche modo, ecco, quello che studiamo oggi è qualcosa ancora più avanti. Ed insomma, una delle ultime ricerche di cui Firenze è uno dei pochi atenei italiani che sta svolgendo questa ricerca è la comunicazione con la luce visibile, che è la cosa che poi presenterò alla Notte dei Ricercatori, ovvero l'utilizzo della luce non solo per il classico servizio di illuminare un ambiente, ma tramite la luce poter comunicare, dare un link di comunicazione ad altissimo data rate per gli utenti, per i computer, per gli smartphone.
Se la prossima rivoluzione, ma ad esempio la luce con delle intermittenze tipo codice Morse impercettibili,
sì,
all'occhio, può,
esatto,
dire tantissimo, ad un ricettore,
esattamente,
anche in ambito medio, ma non solo, no?
Sì,
ci dica meglio, un tema affascinantissimo.
Il tema, sì, certo, questa è una disciplina, anche questa, che un argomento di ricerca che è interdisciplinare. In effetti è iniziato con una collaborazione con il Dipartimento di Fisica e con il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare dell'Università di Firenze. E, la luce ha, questo lo sanno in molti, ha tante caratteristiche che possono essere utilizzate per per tanti servizi di tipo diverso. Uno di questi che abbiamo, appunto, abbiamo trovato è anche la comunicazione, ovvero poter inserire delle intermittenze così veloci che non sono percettibili dall'occhio umano per poter trasferire un'informazione. Ma questo è solo un modo.
Che tipo di applicazione può avere una cosa del genere?
Tantissime applicazioni. Una è, appunto, per esempio, poter dare una connessione ad altissimo rate nei locali indoor, in qualche modo, diciamo, integrativo, cioè,
avere il wifi in aereo, per intendere.
Precisamente, il wifi in aereo. Ecco, tenga conto che le velocità sono 10.000 volte più veloci del wifi attuale. Ecco, questo è tanto per dare un ordine di grandezza. Poi ci sono, per esempio, tutte le comunicazioni fra veicoli, oppure fra veicolo e semaforo. Per esempio per algoritmi di anticollisione fra veicoli, oppure per ovviamente l'allerta traffico dei veicoli, visto ormai, insomma, quasi tutte le automobili hanno davanti questi fari a LED che possono comunicare benissimo con i semafori o tra veicoli.
È una cosa straordinaria. Quando noi ci riferiamo al mondo della ricerca fiorentino dicendo che è un mondo di strepitosa eccellenza, non usiamo retoriche per dire cose belle, ma cerchiamo di sostanziarle anche attraverso i vostri racconti fino appunto alla notte della ricerca. Speriamo di farlo anche oltre, per la
sì,
ricerca, diciamo così, non solo per la notte della ricerca. Lei, come dire, ha avuto ed ha anche esperienze all'estero. Sì. Una delle cose, come dire, uno dei temi affascinanti e inquietanti allo stesso tempo riguarda il tema del famoso estero,
sì,
i cervelli in fuga, eccetera. Lei ha avuto esperienza all'estero, se non sbaglio?
Sì, io ho fatto un anno all'estero durante il dottorato di ricerca e sono stato in Finlandia all'università di Oulu, che all'epoca ospitava un centro di ricerche sulle comunicazioni wireless che sostanzialmente era finanziato dalla Nokia, che allora era, insomma, un leader mondiale delle comunicazioni mobili. E poi ho dal 2006 un'attività periodica di visita all'MIT di Boston. Sì, sono queste, diciamo. Devo dire che la ricerca in Italia, come si sa, non è molto ben finanziata, diciamo. I finanziamenti, questi sono dati oggettivi, certo, sono al di sotto della media OCSE, tipicamente, della media europea, però è anche vero che i ricercatori italiani sono tra i più produttivi, quindi, diciamo, fanno tanto con poco, forse è per questo che sono così attraenti all'estero.
Appunto, cioè il grosso rischio, la cosa che ci spaventa di più, ne abbiamo parlato anche con altri suoi colleghi, riguarda appunto il fatto di avere un paese che investe in formazione, sì, eccetera, eccetera, e poi queste persone, queste teste straordinarie vengono prese, vengono acchiappate da altri e portate.
Spesso è così, sì, purtroppo. E, devo dire che questo indubbiamente è una, diciamo, una perdita in qualche modo per il paese, perché spende tanto per formare bene, evidentemente bene, questi ricercatori, che però poi la loro conoscenza la trasferiscono in un altro paese.
Questa cosa non può avvenire, perché come depauperamento del paese
indubbiamente,
pazzesco. Sì.
Sì. Poi, ecco, teniamo conto che la ricerca, quindi, insomma, in qualche modo l'avanzamento della conoscenza umana significa anche poi insegnarla agli studenti, a chi viene dopo. Okay. Questo è sicuramente uno dei compiti del ricercatore. E, diciamo, se ci priviamo in qualche modo di una ricerca di qualità, ci priviamo anche poi di un'educazione di qualità.
Con tutte le catastrofiche conseguenze, esatto, a cascata che possono arrivare. Lei mi è stato tentato dall'andare dal dire, ma guarda, sai.
Un pochino sì, devo ammettere di sì, però insomma. Poi sono rimasto.
Restiamo in Italia. Lei presenta questo studio che riguarda appunto sulla comunicazione attraverso la luce, poi sì, i suoi ambiti di ricerca sono anche,
sì,
sono anche altri.
Anche altri, sì, ci sono, indubbiamente c'è l'ambito della security, cioè della sicurezza informatica, che è un ambito molto,
anche questo molto contemporaneo.
Molto contemporaneo, infatti, dove abbiamo sviluppato, diciamo, delle teorie originali su, diciamo, sostanzialmente come si può nascondere il segnale in modo tale che proprio non possa essere percepito, piuttosto che in qualche modo, come fa la crittografia classica, non si riceve il messaggio ma non lo si interpreta, non abbiamo le capacità di interpretarlo, mentre in realtà qui noi si cerca di nasconderlo proprio questo segnale. Questo è un progetto, per esempio, che abbiamo sviluppato con il Ministero della Difesa. E altri ambiti di ricerca sono, ad esempio, nel settore della salute, lo sviluppo di sensori per il monitoraggio, sensori wireless, quindi una maglietta intelligente che preleva i principali parametri vitali necessari per il monitoraggio del paziente e in tempo reale l'invia direttamente al centro di controllo, che eventualmente avvisa il medico se ci sono ovviamente del superamento di soglie di guardia.
Soprattutto magari per un paziente che è stato ospedalizzato, che esatto. Deve essere seguito.
Infatti, diciamo, questa è una modalità con cui si cerca anche di abbattere un pochino i costi delle ASL, ad esempio, per il monitoraggio di pazienti che, se stessero in ospedale, costerebbero moltissimo, se invece possono fare la degenza a casa, ecco, con ovviamente ci devono essere ovviamente i minimi livelli di sicurezza.
Certo, è chiaro. Però lei ci racconta di una prateria sconfinata davvero,
sì,
no?
Sì, devo dire sì. Un altro argomento di ricerca molto, molto avanzato è quello delle reti di sensori per il monitoraggio delle frane. Questo è un altro progetto europeo che abbiamo in comune con Scienze della Terra, sempre qui dell'Università di Firenze, e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E questi sono sensori che possono essere sparsi su un terreno che si ritiene a rischio frana, che si autolocalizzano tra di loro e possono trasmettere in tempo reale le deformazioni del terreno e avvisare ad esempio gli enti locali: guarda, attento, perché c'è il rischio che questo terreno frani da un momento all'altro.
Stiamo parlando di sicurezza, stiamo parlando di conoscenza, di economie, di risparmio di soldi, di salute, stiamo parlando di tutto.
Sì,
in qualche modo arriveremo mai, questa è una considerazione personale, alla luce wifi, cioè alla possibilità di accendere una luce senza un filo?
Certo, sì, ci sono già degli studi, per esempio questo si chiama wireless power, cioè trasmettere energia attraverso un segnale, un'onda elettromagnetica.
Utopia?
No, in Inghilterra ci sono già alcuni esperimenti, ad esempio per il controllo della temperatura, per esempio, degli edifici da remoto, che si invia, diciamo, questo segnale che dà energia a dei sensori che misurano le temperature negli edifici. Questo lo si fa per il monitoraggio, ad esempio, diciamo, di quanto è la dispersione del calore per un efficientamento energetico della città. Quello, insomma, va sotto il nome di smart city, ecco.
Certo, potremmo veramente parlarne per ora. Ricordiamo soltanto che la notte dei ricercatori ha luogo ogni anno in tutta Europa e anche in alcuni paesi limitrofi. L'ultimo venerdì di settembre si svolgerà in 250 città, primariamente a Firenze, a Prato, per cui naturalmente restate con noi perché continueremo ad aggiornarvi su questo tema. Restiamo insieme fino alle 10 con Bella Vista, ma adesso ci fermiamo per il momento qui perché sta arrivando il giornale radio di Popolare Network. Lorenzo Mucchi, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
Le vie del sapere, un'iniziativa di Controradio e dell'Università degli Studi di Firenze in occasione della Notte Europea dei Ricercatori.